Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Stop alla tram Treno in Ticino. Abbiamo sbagliato, ammette il consigliere di Stato Zali, che però rassicura: l'inciampo non procurerà ritardi. L'avvertenza sugli oppiacei negli Stati Uniti: quattro grandi produttori e distributori accettano di pagare un indennizzo da 26 miliardi per cancellare le cause intentate nei loro confronti. Il nodo irrisolto dell'Irlanda del Nord. Londra chiede una deroga agli accordi doganali nell'ambito della Brexit. Bruxelles rifiuta ogni concessione. Champions League, esordio con pareggio dello Young Boys nell'andata del secondo turno dei preliminari, 0-0 dei bernesi in casa dello Slovan Bratislava. Abbiamo sbagliato, ma l'inciampo è riassorbibile. Il direttore del Dipartimento Ticinese del Territorio, Claudio Zali, ammette l'errore nell'allestimento del bando di concorso per la progettazione esecutiva della rete tram-treno del Luganese. Come imposto dal Tribunale Amministrativo Cantonale, il bando di concorso verrà ora riscritto, ma il consigliere di Stato rassicura sul fatto che l'orizzonte temporale per concludere i lavori rimane il 2029.
L'anno è stato limitato a pochi mesi, siamo comunque in attesa dell'autorizzazione a costruire, per cui devo dire che possiamo riassorbire questo poco tempo perso, non crea dei ritardi nella consegna finale dell'opera, i tempi rimangono i medesimi nelle nostre speranze.
Il consigliere di Stato Claudio Zali dice di aver preso atto con serenità delle sentenze con cui il tram ha accolto due ricorsi contro il bando di concorso per aggiudicare la progettazione esecutiva della rete tram-treno del Luganese, un'opera da 400 milioni di franchi per un collegamento diretto tra la Valle del Vedeggio e il centro di Lugano.
Abbiamo commesso un errore nell'allestire i criteri di valutazione. Prendiamo nota, correggiamo. La sentenza contiene alcuni elementi molto utili per allestire il successivo bando, cosa che faremo immediatamente dopo la pausa estiva.
Un nuovo bando di concorso, dunque, che accanto a criteri meramente numerici di prezzo, riservi questa volta un'attenzione maggiore all'aspetto qualitativo. Claudio Zali, incassate il colpo, però, vista anche la portata dell'opera, perché non includere subito questi aspetti?
Temevamo che vi sarebbero state delle recriminazioni alla fine della procedura, al momento di scegliere il consorzio vincente, e allora abbiamo cercato di allestire un bando che rendesse più oggettiva possibile, quasi numerica, la procedura di aggiudicazione. E questo è stato censurato dal tram.
Si vedrà se questi stessi timori si confermeranno oppure no alla luce del nuovo bando di concorso che verrà pubblicato per la fine di agosto. Sul tavolo ad oggi restano ancora una ventina di opposizioni al tracciato del nuovo tram treno.
E questo era un contributo di Romina Lara. Un mega patteggiamento da 26 miliardi di dollari, e questa è la proposta per far risarcire a quattro produttori e distributori di farmaci, tra i quali Johnson & Johnson, i danni provocati dall'epidemia di oppiacei che ha devastato gli Stati Uniti negli anni scorsi. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Saranno al riparo dalle oltre 3.000 cause intentate contro di loro e da ogni futura azione legale, ma dovranno versare un indennizzo che non ha quasi precedenti negli Stati Uniti, 26 miliardi di dollari nell'arco di 18 anni. È questo il compromesso annunciato dai procuratori generali di una quindicina di stati che chiama in causa Johnson & Johnson, produttrice di un analgesico a base di oppiacei, e tre società di distribuzione farmaceutica. Hanno tutte sempre negato qualsiasi responsabilità, ma accettando adesso di pagare il gigantesco indennizzo ammettono in qualche modo un ruolo nell'epidemia che ha squassato l'America a partire dalla fine degli anni 90. Il risarcimento finanzierà trattamenti contro le dipendenze, sostegno alle famiglie e altri progetti sociali. Stati, enti locali e città coinvolte in questa azione legale contro le società avranno un mese di tempo per aderire all'accordo. Alcuni stati, tra cui la West Virginia, uno dei più colpiti dall'epidemia di stupefacenti, hanno già respinto la proposta. Se confermato, si tratterebbe del secondo più grande indennizzo, dopo quello da quasi 250 miliardi di dollari del 1998 sul tabacco. Resta comunque ancora aperto un altro capitolo, quello sulla Purdue Pharma, la società che ha chiesto la bancarotta dopo aver incassato miliardi di dollari con l'antidolorifico OxyContin. Secondo le accuse, è stato venduto per anni senza indicare in modo adeguato il rischio di dipendenza.
Dura reazione di Ucraina e Polonia al via libera statunitense a Nord Stream 2, il gasdotto sottomarino in fase di completamento nel Baltico che porta il gas russo direttamente in Germania, era da anni oggetto di una ferma opposizione da parte degli Stati Uniti. Ieri invece è giunta la conferma di un accordo tra Washington e Berlino, con il quale la Germania si impegna a rispondere a qualsiasi tentativo da parte della Russia di usare il gasdotto come strumento di pressione politica e militare nei confronti dei paesi dell'Europa centrale. L'Unione Europea non è disposta a rinegoziare con la Gran Bretagna l'accordo doganale sull'Irlanda del Nord nell'ambito della Brexit. Londra però tira dritto e ha presentato una serie di proposte per riformare il protocollo a vantaggio del Regno Unito. Ce ne parla dalla capitale britannica Giancarlo Ciccone.
Dannoso all'economia britannica è una minaccia all'integrità territoriale della Gran Bretagna. Il ministro della Brexit, David Frost, ha bollato così ieri alla Camera dei Lord il protocollo sull'Irlanda del Nord, che, siglato con Bruxelles per evitare un confine duro tra le due Irlande e mantenere così la pace nel territorio, sottopone la provincia alle regole dell'Unione Europea. Ed è per questo che i controlli doganali sulle merci e sui prodotti alimentari provenienti dalla Gran Bretagna devono per forza essere effettuati nei porti nordirlandesi che si affacciano sul mare d'Irlanda. Johnson e Frost avevano accettato questo difficile compromesso 3 anni fa con lo scopo di concludere la Brexit al più presto possibile. Ma ora i nodi stanno tornando al pettine. Si oppongono drasticamente i protestanti unionisti che si sentono separati dal resto della Gran Bretagna e vedono avvicinarsi la temutissima unione tra le due Irlande. Si oppongono gli esportatori britannici, troppi controlli, dicono, che aumentano i costi. Johnson quindi si sta rimangiando l'accordo e Frost ieri ha presentato una serie di proposte in base alle quali tutte le merci e i prodotti alimentari destinati al consumo esclusivo dei nordirlandesi devono essere esentati dai controlli europei. Per ora non è guerra aperta tra Londra e Bruxelles, anche se gli europei dicono che non rinegozieranno il protocollo. Forse però sarà evitata la guerra delle salsicce vietate dagli europei assieme alle carni refrigerate. Se non saranno esportate nei paesi europei, i nordirlandesi potranno continuare a godersi in pace le loro amatissime salsicce britanniche.
E di almeno 33 morti e 8 dispersi il bilancio dell'alluvione che ha investito la città di Zhengzhou nella provincia cinese dell'Henan. Le piogge torrenziali cadute nella regione hanno provocato l'inondazione delle strade della metropolitana cittadina. Sono circa 375.000 le persone sfollate. Il governo cinese ha ordinato alle autorità locali la revisione delle procedure di emergenza in caso di alluvioni. 10 anni fa la strage di Utøya, preceduta dall'esplosione di una bomba ad Oslo. La Norvegia commemora oggi le vittime di quei tragici eventi e lo fa con una serie di cerimonie nella capitale e sull'isola. La corrispondenza da Oslo è della nostra collaboratrice Irene Peroni.
In Norvegia si commemora oggi l'evento più drammatico della storia recente del paese. Il 22 luglio di 10 anni fa la sua tranquilla quotidianità fu stravolta da un crimine impensabile e quasi senza eguali per la sua spietatezza. Un estremista di destra, un lupo solitario di nome Anders Behring Breivik, con indosso una finta uniforme delle forze speciali, raggiunse in auto e poi in traghetto un'isola in mezzo a un lago a nord di Oslo. Lì si stava svolgendo il campeggio estivo della gioventù laburista, attonita in quegli attimi, poiché aveva appena appreso di una grossa esplosione nel quartiere governativo di Oslo. La bomba era stata piazzata poco prima da Breivik stesso e aveva causato 8 vittime, molti feriti ed enormi danni materiali. Sull'isola sparò a sangue freddo le sue giovani vittime, perfino a quelle che cercavano di sfuggirgli a nuoto. Fece altri 69 morti e molti feriti in un'azione ben pianificata e dettata dal suo odio per gli immigrati. All'epoca era presidente del Consiglio e leader del partito laburista Jens Stoltenberg, oggi segretario della NATO. Una foto di quel giorno, simbolo della drammaticità di quei momenti, lo ritrae con il viso contorto in una smorfia di rabbia e disperazione. Nei giorni successivi tutti ammirarono la calma e il dolore composto e solidale dei norvegesi, le piazze che si riempivano di fiori, il mare di folla che avanzava stringendo in pugno le rose. Alle 19 di stasera le campane del Duomo di Oslo suoneranno 77 rintocchi, uno per ogni vittima. Successivamente Re Harald e le massime autorità politiche terranno un discorso commemorativo nella cattedrale di Oslo.
Ultime ore di vigilia in Giappone prima dell'apertura dei Giochi Olimpici in programma domani alle 13 ora svizzera. Ore tormentate segnate dalla crescita dei contagi pure tra gli atleti, ma anche da nuove dimissioni. Stavolta è toccato al direttore artistico della cerimonia di apertura. Ci aggiorna da Tokyo Pio D'Emilia.
Mentre la stampa locale si interroga su quale sarà l'espressione usata dall'imperatore in occasione della cerimonia di apertura, visto che le autorità locali non vogliono usare la tradizionale formula che comprende la parola celebrazione, le Olimpiadi di Tokyo sono già di fatto iniziate con i primi incontri di softball, disciplina che ritorna dopo anni di sospensione, e di calcio. In uno stadio deserto si è svolto ieri a Fukushima il primo incontro tra Giappone e Australia, vinto dagli ospiti per 8-1, mentre in serata a Tokyo la nazionale femminile svedese di calcio ha di nuovo battuto gli Stati Uniti per 3-0. Ma sono ancora le polemiche sull'organizzazione e la logistica di questi giochi che prevalgono sui risultati sportivi. Dopo le ennesime dimissioni al vertice del comitato organizzatore, questa volta riguardanti uno dei direttori artistici della cerimonia di apertura, Kentaro Kobayashi, reo di una infelice battuta sull'Olocausto, oggetto delle critiche della stampa locale, è ora il presidente del CIO, Thomas Bach, che ieri ha ricevuto la visita e l'incoraggiamento del direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mentre noi giapponesi paghiamo i disagi dovuti alle Olimpiadi, questo signore vive in una suite da $30,000, scrive un quotidiano locale, mostrando l'interno dell'appartamento affittato presso l'hotel Okura di Tokyo.
Detto delle Olimpiadi, parliamo ancora di sport, Lorenzo Boscolo, perché è già tempo di Champions League.
Ebbene sì, dopo Euro 2020 è nel nostro continente tempo di Champions, ma anche di Confederation League. Ieri debutto in parte riuscito dello Young Boys, che è andato a pareggiare 0-0 sul campo dello Slovan Bratislava. Mercoledì prossimo a Berna andrà in scena naturalmente il ritorno, in un secondo turno preliminare di Champions che ha visto anche il 5-1 rifilato al Galatasaray dalla PSV Eindhoven. Nella Conference League siamo allo stadio qui del secondo turno di qualificazione, due le svizzere impegnate, alle 18 le Servette affronta in trasferta i norvegesi del Molde, alle 20:15 la Basilea riceve invece gli albanesi del Partizani. In un giovedì di luglio che propone anche gli ottavi di finale all'Open di Gstaad, passiamo alla tennis naturalmente, segnalo alle 17:30 la sfida della semifinalista a Wimbledon e testa di serie numero uno nell'Oberland bernese Denis Shapovalov. Il canadese affronta la ceco Kopriva. Alle 20:30 al Lido, finale playoff del campionato svizzero di pallanuoto tra i Lugano Sharks ed il Kreuzlingen, si gioca alla meglio delle 5 partite.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, prossimo appuntamento con la Radio Giornale alle 8 su Rete 1, mezz'ora dopo su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.